Terzo, errori da evitare. Non preoccuparti, se il tuo cuore è retto davanti al Signore, sii fiducioso. Il Signore coprirà i tuoi errori mentre imparerai il tuo mestiere di assistente e liberatore. Il Signore sa prendere il letame per farne del fertilizzante. Dice Romani 8:28. Dio fa tendere ogni cosa al bene di quelli che lo amano. Non chiudere il Signore in una scatola e non ostacolare la sua strada. A volte il Signore libererà una persona con pochissima partecipazione da parte tua. Se dopo aver pregato per una liberazione di qualcuno non c'è una liberazione evidente, sappi che hai comunque aiutato il richiedente se, lasciandoti, sente che Dio lo ama e ha più chiaro in sé su come deve prendere in mano la sua vita. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. 1 Pietro 4:8. Ricercate la carità, aspirate pure anche ai doni dello Spirito e soprattutto alla profezia, dice 1 Corinti 14, versetto 1. Né io né tu liberiamo qualcuno. Ricordati che il liberatore è Gesù. Come orante, tu sei il suo assistente. Ci sono 12 errori da evitare durante il ministero. Primo errore: invadere un'anima imprudentemente. Nel 1975 ho ricevuto una notte una chiamata d'emergenza. Vieni presto, un uomo striscia sul pavimento del salotto, sibilando come un serpente. Accadde che un gruppo di giovani carismatici si era messo a pregare per qualcuno che non conosceva il Signore. Uno di loro aveva letto un libro sulla liberazione ed aveva ordinato al demonio di andarsene. Quando sono arrivato, ognuno faceva la propria devozione: chi il rosario, chi la preghiera a San Michele Arcangelo, chi usava l'acqua benedetta, medaglie miracolose, cantici, passaggi biblici, imposizioni delle mani, eccetera, attorno a questo povero uomo che strisciava per terra. Erano loro che provocavano la manifestazione diabolica, irritando i demoni. Quando me ne sono accorto, li ho allontanati tutti dall'uomo, dicendo loro di smettere di pregare in quel modo. Poi ho cominciato a parlare dolcemente al Signore, che era per terra, chiamandolo per nome, facendogli, come vi ho già spiegato, delle domande semplici, tipo come ti chiami, quanti figli hai, sei sposato, domande banali, insomma, quanti anni hai, in modo che lui riprendesse il dominio di sé. Rapidamente si calmò e poi lo condussi dal padre Croutot, che gli parlò di Gesù, gli annunciò il Vangelo e ha pregato con lui per liberarlo. Una persona che non è pronta ad identificare i suoi demoni e a rinunciarvi non è probabilmente matura per vivere senza di loro. Se qualcuno vive con amarezza fin dalla giovinezza e non ha ancora accettato il Vangelo, non è opportuno scacciare il demonio dell'amarezza. Non potresti che innescare in lui uno scontro di potenze e il conflitto per quest'anima provocherebbe il demonio e gli permetterebbe di manifestarsi. Invece bisogna sempre bloccare qualsiasi manifestazione del demonio. Con molta insistenza il demonio partirebbe, ma poiché ha sempre il diritto di tormentare questa persona, ritornerebbe con altri 7 demoni più malvagi di lui e la condizione della sua vittima sarebbe peggiore di quella prima della sua liberazione. Dunque ricordatevelo, mai, mai provocare la manifestazione, anzi. Quando fate il ministero, se vedete un accenno, un inizio di manifestazione, bloccatelo immediatamente legando il suo potere di agire attraverso le preghiere che vi ho già spiegato. Secondo errore, concentrarsi sul demone e non sul richiedente. Concentrati sul richiedente, cioè sulla persona, sull'uomo o la donna che ha bisogno di aiuto e non sul demonio che lo tormenta. Lasciati invadere dalla compassione di Gesù per la sua pecorella. La testimonianza della liberazione dovrebbe produrre speranza nei presenti e non paura. Alcuni modelli di liberazione, soprattutto quelli degli anni 70 e 80 tra i cattolici e i pentecostali, cioè quelli che non credono nella guarigione interiore ma solo nella liberazione, contano sulle manifestazioni diaboliche e si concentrano sul comandare ai demoni imponendogli di rivelarsi e di identificarsi. Li tormentano con versetti biblici ed oggetti religiosi. E questo è un errore, non va bene. Terzo errore, sbagliare l'inchiesta. I demoni resistono al comando che dice loro di andarsene perché vogliono rimanere e perché credono di avere il diritto di essere lì. Essi, ricordatevi, che sono dei legalisti. Più si comanda a un demone di andarsene, più egli resiste e più le manifestazioni della sua resistenza appaiono nel volto e nei gesti del richiedente. Lo scopo dell'indagine è di rintracciare le ragioni legali che gli permettono di essere lì per rimuoverle con il pentimento, il perdono e la rinuncia. Poi, quando avrà perso tutti i suoi diritti legali, il demone partirà con molto meno resistenza. Quarto errore, lasciarsi affascinare dalle manifestazioni e dalle parole del demone. L'unica cosa da ricordare di ciò che dice un demone è ciò che rivela la sua identità, il suo punto di entrata o il suo piano di distruzione. Il problema è che il demone è bugiardo e presuntuoso. Quinto errore, concentrarsi sul confronto piuttosto che sul richiedente. All'inizio di una sessione di formazione alla liberazione, un uomo ha dichiarato che aveva fretta di espellere alcuni demoni. Parlava come un adolescente che si aggirava nella notte cercando la rissa. Ci sono diversi libri sulla liberazione che descrivono solo scontri con i demoni e le lotte per espellerli, però non dicono quasi nulla del richiedente liberato. La lotta contro i demoni è faticosa e ti svuota. Se ci si concentra sul richiedente, sperando di liberarlo dalle tenebre per farlo entrare a pieno titolo nel regno di Dio, il tempo di preghiera sarà più sereno. Ricordati che anche il demone può giocare al tuo gioco. Cerchi l'orgoglio della vittoria? Lui ti darà quello che vuoi. Fa finta di andarsene, smette di manifestarsi, ma non significa che se ne sia andato. Sesto errore. Pregare per la liberazione di qualcuno che non si è mai pentito o non si è mai fidato di Gesù. Se qualcuno non vuole sinceramente sottomettersi a Gesù, la preghiera di liberazione gli farebbe più male che bene. Gesù ci dice che i demoni ritornerebbero 8 volte più numerosi in una casa spazzata e messa in ordine. Dunque, bisogna anche saper aspettare. Un giovane fu portato a Neil dal suo pastore. Evidentemente aveva bisogno di liberazione. Aveva anche dei problemi psicologici molto significativi. Venne all'appuntamento con diversi libri e oggetti di pietà, tra cui una reliquia della Santa Croce. Neil ascoltò la sua storia, che gli sembrò strana e confusa. Allora presentò al giovane il messaggio della salvezza in Gesù. Poi lo invitò a dargli la sua vita ed a sottomettersi a lui, cioè a Gesù. Questo però non sembrava interessargli, o perché non aveva mai sentito parlare di pentimento, o perché non si era mai sottomesso a Gesù veramente. Piuttosto che pregare per la sua liberazione, Neil allora pregò per la sua guarigione, per una maggiore apertura al Salvatore, e poi lo benedisse. Settimo errore. Pregare per la liberazione di qualcuno che non vuole essere liberato. L'orante deve discernere nel richiedente il suo desiderio di essere liberato e di diventare responsabile del suo cammino nella libertà. Il loro desiderio di essere affermato umanamente può essere più grande del loro desiderio di essere liberato. Qualcuno che non è stato affermato nella sua identità come essere umano può avere bisogno di più tempo nella comunità cristiana prima di avere il coraggio di lasciare la sua vecchia identità di vittima per abbracciare la sua nuova identità in Cristo Gesù. Ci sono persone che sono più alla ricerca di un'attenzione umana che di libertà. In tal caso non pregare per la loro liberazione, prega per loro soltanto, semplicemente, benedicili e incoraggiali. Ottavo errore. Il richiedente conta sull'orante piuttosto che su Gesù. Spesso durante i congressi la gente cerca di intercettare il conferenziere principale nella speranza di ricevere guarigione e liberazione. È vero che il Signore passa attraverso alcune persone più che altre, ma l'iniziativa della guarigione appartiene sempre a Dio. sa cosa farà sempre e dovunque. Sapendo questo, ciascuno prenda coscienza che qualsiasi orante può ottenere dei risultati nella guarigione e liberazione attraverso la sua docilità allo Spirito Santo. Ricordatevi che è sempre il Signore però che ci libera e ci guarisce. Dopo aver ricevuto una grazia attraverso un orante in particolare, alcuni richiedenti immaginano che solo lui potrà aiutarli in futuro. Ognuno invece deve imparare a scoprire la sua libertà e la sua autorità in Gesù. Con i sostegni nel corpo di Cristo, ciascuno cresca nella sua dipendenza da Gesù, suo unico liberatore. Non errore valutare il successo solo sull'espulsione dei demoni. L'orante deve valutare il successo di un ministero non a partire da un'espulsione di un demone, ma a partire dall'esperienza d'amore fatta dal richiedente. Egli dovrebbe lasciare il ministero incoraggiato e fiducioso nel Signore, anche se nessun demone è stato espulso. Decimo errore, non chiudere la porta d'ingresso al demone. Ricordatevi che dobbiamo scoprire e sigillare la porta d'ingresso al demone prima di espellerlo. Perché un demone di peccato entri in qualcuno, la persona deve normalmente dedicarsi per lungo tempo al suo peccato preferito, come l'odio, la pornografia, la lussuria, l'acidità, eccetera. Così facendo, costruisce, per così dire, una casa affinché un demone venga a porvi la sua dimora e si senta a casa sua. O ancora, la persona commette un peccato particolarmente violento o intenso, tipo un omicidio, oppure prendere della cocaina, in modo tale che uno spirito di dipendenza si installa in lei e così peggiora la sua situazione. Gesù ci dice che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato, in Giovanni 8:34. Dunque, prima di espellere un demone del peccato, la persona deve innanzitutto disapprovare il suo peccato e pentirsene. Secondo, vedere le menzogne o le fortezze che lo spingono ad attaccarsi ad esse ed a rinunciarvi. Terzo, confessare il proprio peccato, rinunciare e a volte persino ad odiarlo, questo peccato. Undicesimo errore, non riempire il vuoto con la benedizione. Il lavoro di liberazione deve essere completato con due preghiere. In primo luogo bisogna riempire il richiedente della presenza di Dio. Non bisogna lasciare mai un vuoto dopo la partenza del demonio perché Gesù ci ha avvertiti riguardo a questo pericolo. Bisogna invitare lo Spirito Santo a riempire il vuoto con la sua luce e il suo amore. L'amore di Dio deve essere quello di riempire questo spazio che è stato appena liberato. Ma al di là di questo, l'orante deve benedire il richiedente affermando la sua identità e la sua destinazione in Dio e ciò che lo proteggerà dal ritorno dei demoni. Bisogna affermare e confermare il richiedente nella missione speciale che il Signore ha per la sua vita. Non basta scacciare la paura, deve sperimentare l'amore di Dio. Dunque, non è sufficiente spezzare la potenza del rifiuto. Deve sapere che Gesù lo accoglie e lo riceve con amore. Dodicesimo errore. Trascurare di offrire consigli dopo il ministero. Nel 1974, Sheila disse a Neil Lozano che ogni volta che attraversava un ponte, una pulsione la spingeva a voler girare il volante dell'auto e a precipitarla giù dal ponte nel fiume. Neil credette che fosse la firma di un demone. Volendo aiutarla, ordinò a tutti i demoni di lasciarla immediatamente. Immediatamente però il suo viso si contorse e i suoi occhi divennero penetranti. Sheila gli chiese, «Sai quello che fai?» Neil andò con Sheila da un amico per chiedere aiuto. Essi pregarono con lei e ordinarono al demonio per 2 ore, per 3 volte di seguito, senza successo, tranne manifestazioni molto stressanti in Sheila. Alla fine il Signore rivelò loro l'identità dello spirito malvagio che legarono e scacciarono e il demonio partì. Neil però non sapeva ancora come indagare e individuare i punti d'accesso dei demoni. Così non poterono consigliarla per evitare il ritorno del demonio.